stesso territorio legge che Roma sta facendo una discarica nel comune di Fiumicino. In realtà, sapete, questo è, diciamo, formalmente è così, nella realtà questa discarica viene fatta più a Cerveteri, Ladispoli, che a Fiumicino, ma non perché allora bisogna fare da un'altra parte, ma per dire che noi stiamo diciamo sotto pressione in maniera notevole in questa fase. E se si considera, adesso forse dico cose risapute, ma insomma cerco di essere molto breve, se si considera che questo territorio, questo bacino ha già l'altra discarica di Cupinoro, quindi diciamo che questo territorio potrebbe essere l'unico forse in Italia che è a distanza di 5-6 km a due discariche. Se ci mettiamo la presenza della centrale a carbone Civitavecchia e gli aerei che ci passano sulla testa, insomma cominciamo ad avere dei fattori di inquinamento ambientale che sono tantissimi. Allora, che cosa può fare un comune da solo, che cosa può fare un comune anche aiutato dalla mobilitazione popolare, aiutato dai comitati? Io voglio intanto sottolineare un elemento di difficoltà per le amministrazioni, anche laddove vogliano intraprendere un percorso, diciamo, virtuoso, e voi tutti capite che significa, noi ci troviamo di fronte in questa fase a una differenza di linea strategica del governo, della regione, della provincia. Cioè enti che dovrebbero diciamo, aiutarci in un percorso virtuoso, chiamiamolo così per brevità, e che invece noi troviamo, facciamo la fattispecie, la regione sta su una linea, la provincia sta su un'altra linea, cioè la provincia ci aiuta e ci sta aiutando e ci aiuterà nel ampliare la differenziata, noi la facciamo su un 20% del territorio, stiamo per appaltare con una condizione, diciamo, alla nuova ditta o alla stessa, se vincesse la stessa ditta, con la condizione che entro il 31, quella prevista dalla legge, dall'altro, 3 dicembre 2012, il 65% della differenziata su tutto il territorio, cioè tutto il territorio venga coperta con l'obiettivo del 65% della differenziata. Quindi abbiamo la provincia che ci sostiene finanziariamente nei primi due anni, abbiamo dall'altro la regione che invece non ci ha mai convocato ad un confronto, tutte le notizie che noi le apprendiamo diciamo, rubando le carte qua e là, e ci accorgiamo che la regione sta su tutta un'altra linea, appunto è quella di fare un'altra discarica ai confini del nostro territorio. Quindi in una difficoltà complessiva che è quella economica dei comuni c'è anche questa difficoltà di strategie diverse di enti che dovrebbero aiutarci, quantomeno per esempio a fare una politica di bacino, perché poi sappiamo che c'è un'impiantistica che attiene al comune di primo livello, poi l'impiantistica che dovrebbe attenere quantomeno a un bacino ampio che comincia a essere quello di Ladispoli, Cerveteri, Bracciano, Santa Marinella, e poi diciamo andare ancora più in là. Io sono qui per testimoniarvi, intanto sono qui per ascoltare tutte le cose che appunto voi direte e che potranno farci fare un passo avanti anche nella nostra elaborazione. Quindi per ascoltare, ma sono qui anche per dirvi che Ladispoli sta su una strada che è quella vicina, quella che voi, diciamo, per la quale voi siete qui, sulla quale voi state lottando, vi state mobilitando. Noi puntiamo alla differenziata di coprire tutto il territorio, come dicevo prima. Certo, rimane il problema degli impianti, anche l'umido, il nostro umido va a Maccherese e poi da quello che sappiamo va in Veneto. Quindi siamo al culmine, diciamo, dell'assurdo. Abbiamo una differenziata stradale che viene seguita dalla provincia con le campane, abbiamo una differenziata in certe altre zone, quindi insomma quando un comune vuole andare su una certa strada è chiaro che se non c'è una politica tanto di bacino, diciamo, anche non ampio, ma poi non c'è una politica di provinciale, una politica regionale che siano uniformi, è chiaro che ci troviamo di fronte non solo a difficoltà tecniche ma anche finanziarie. Oggi il nostro umido costa più dell'indifferenziato perché deve arrivare dall'altra, l'ho detto prima dove deve arrivare, quindi o i comuni riescono a fare una politica di bacino e di impiantistica e su questo la regione ci aiuta, oppure noi siamo presi da queste difficoltà, però insomma vi posso assicurare che non ci faremo fermare da queste difficoltà e quindi andremo avanti sull'obiettivo che abbiamo anche ufficializzato con una delibera di giunta, penso che sia stato detto all'inizio, insomma noi abbiamo deliberato quello che è l'obiettivo dei rifiuti zero.
Ed infatti la delibera di Ladispoli, eccola qui. La delibera di Ladispoli è stata fatta il 12 settembre, stiamo attendendo stasera la delibera di Cerveteri, di Bracciano, di Anguillara, dei 6 comuni che hanno preso questi impegni. Abbiamo invitato anche molti altri sindaci che forse ci raggiungeranno, Tolfa, Lumiere, Tarquinia. Stiamo parlando della possibilità che questo bacino costituisca oggi il primo segnale che dalla provincia si cambia registro. Noi vogliamo testimoniare che oggi è possibile cambiare questa situazione, perché gli amministratori capiscono che l'esportazione dei rifiuti che Roma vuole ancora una volta fare è per noi impossibile da sopportare. Vi parlo come cittadino di Fiumicino, che è una situazione ovviamente molto scandalosa. Il nostro sindaco si è appena dimesso, e voi lo sapete, sulla questione dei rifiuti essenzialmente, perché poi si può parlare di tutto il mondo, ma effettivamente noi l'abbiamo stretto in 3 mesi ad assumere le proprie responsabilità, avendo fatto nel 2008 una delibera di giunta che chiedeva la localizzazione di un impianto di incenerimento. Cioè, questo in assenza di qualsiasi richiesta esplicita, fa dare la disponibilità a un inceneritore così, senza che il comune avesse minimamente consultato la cittadinanza. Beh, questo ci è sembrato una cosa assolutamente scandalosa. Questo sindaco si è dimesso perché la sua maggioranza voleva dimostrare di poter inizialmente dire che non era vero, che non c'era niente, dopo hanno tentato di smarcarsi da questa cosa, però oggi effettivamente i cittadini stanno capendo che nel Lazio è in atto un braccio di ferro tra chi vuole continuare a riproporre Malagrotta, che significa Malagrotta, discarica inceneritore, è quel sistema, perché l'inceneritore da solo non lavora. L'inceneritore serve appena a bruciare un quarto di rifiuti, che significa che bisogna selezionare questi rifiuti per bruciare quel quarto, perché non è un quarto qualsiasi. E quando si selezionano i rifiuti, i 3/4 selezionati vanno in discarica. Quindi quel ciclo è un ciclo che ha proprio normalmente bisogno di una discarica per quei 3/4 tra organico e secco che non è combustibile, che deve essere comunque discaricato perché è raccolto in una maniera indifferenziata con questi cassonetti che ancora oggi persistono soprattutto su Roma. Quindi è chiaro che oggi noi siamo per la riaffermazione della legalità, tra l'altro, un punto che ci sta molto a cuore, perché in presenza di una legge nazionale del 2006 e di una direttiva europea che dice che lo smaltimento di scariche e inceneritori sono gli impianti di smaltimento, lo smaltimento è la fase residuale, fatto tutto quello che occorre fare prima per ridurre, riusare, riciclare e recuperare. Beh, il Lazio oggi continua a parlare solo di smaltimento. Vi citerò molto brevemente il fatto che stamattina in Commissione Ambiente della Regione dovevamo discutere della proposta di legge di iniziativa popolare che è stata rinviata a martedì prossimo. E tanto per citarvi che il problema, come vedete, non è un problema di appartenenza politica, vi leggo il primo passaggio della legge, della relazione che abbiamo depositato. La presente relazione, parte integrante della proposta di legge, si promette di illustrare le motivazioni fondanti della critica al piano commissariale dei rifiuti adottato con decreto del Presidente Regione Lazio numero 32 del 2008. Ci riferivamo al Presidente Marrazzo. Cioè, questa proposta di legge, come vedete, non si riferisce a una critica esplicita a una maggioranza attuale, è partita dalla critica alla giunta precedente che era di segno opposto, si riferisce al fatto che siamo in presenza ancora di una classe politica che non prende atto, quando governa, che bisogna fare scelte diverse. Oggi la Polverini ci ha riproposto questa ennesima situazione in cui si è cominciato a parlare di questi 500 emendamenti. Speriamo che martedì prossimo si inizi a parlare del fatto che discutere un piano senza aver aggiornato una legge, perché la legge regionale è del 1998, cioè praticamente 8 anni prima della legge nazionale che è stata rinnovata nel 2006, siamo alla preistoria. e pensano di fare un piano regionale con una legge di 13 anni fa che non è più valida. Quindi la cosa ragionevole che noi abbiamo detto oggi ai commissari è: riscrivete il quadro legislativo e poi ha senso fare un piano rifiuti, che a quel punto, se il quadro legislativo sarà quello che noi proponiamo, l'obbligatorietà del porta a porta, che è contenuto anche nel piano rifiuti della Polverini teoricamente all'inizio, per cui crediamo che questo poi vada messo sotto forma di regole, perché non si possono scrivere delle cose e poi farne delle altre, il discorso che il monopolio Cerroni deve finire, quantomeno la gestione compartecipata ama Cerroni, per cui si raccoglie per smaltire, non si raccoglie per riciclare, che è la missione che deve avere l'ama in prospettiva, perché chi raccoglie, il primo obbligo è quello di raccogliere differenziatamente e arrivare non solo a conseguire i risultati, ma anche a mettere in piedi un sistema operativo che funzioni. Dico questo perché a Roma c'è una grandissima difficoltà con la partenza adesso di un sistema duale che sta creando una situazione in cui il porta a porta viene in qualche modo depotenziata, viene visto come un sistema che non funziona, perché le modalità con cui viene attuato sono probabilmente completamente da cambiare. Nei quartieri dove si fa il porta a porta, quello tradizionale, come si fa qui pure alla Dispoli, funziona da 3 anni, Massimina, Decima, Malagrotta funziona, e Trastevere funziona, e che ha un risultato del 65%. Noi stasera qui avevamo invitato anche la provincia, anche se devo ammettere che effettivamente l'assessore non ci aveva confermato la certezza che fosse presente, perché aveva una serie di impegni, però alla provincia noi abbiamo chiesto un incontro tecnico importante ed urgente, perché queste 6 amministrazioni oggi vogliono anche chiarire che fare la raccolta differenziata è una cosa di competenza dell'amministrazione comunale, ma la raccolta differenziata poi deve avere un esito. Questi materiali differenziati devono avere la possibilità di essere conferiti in impianti di compostaggio per la parte organica o in impianti di selezione e riciclo per la parte secca, perché la raccolta differenziata porta a porta necessita anche di una fase di selezione, perché i materiali non si possono restituire ai consorzi che trattano la plastica in una maniera generica, devono essere selezionati, e soprattutto dove si fa la raccolta stradale multimateriale, quella deve essere assolutamente divisa per lì. Quei casi non si trovano praticamente, e non si capisce perché ancora oggi la provincia non riesca a coinvolgere le popolazioni locali e i sindaci nella possibilità di a costruirli. Credo che c'è una prima ipotesi, il sindaco Ciogli, che ci dovrebbe raggiungere, l'altra volta ci ha annunciato la possibilità che finalmente su Cerveteri si comincia a ragionare in questi termini, di un impianto di bacino, di compostaggio e di riciclo, che possa in qualche modo dare a questi 6 comuni una prospettiva, perché questo significa, avendo gli impianti di bacino vicini, la possibilità della riduzione della tassa, perché ricordiamoci che la raccolta differenziata e il riciclo costano molto meno. Chi gioca con i numeri gioca confrontando solo la fase della raccolta. È vero che la raccolta col cassonetto costa un po' di meno di quella porta a porta, ma ovviamente noi dobbiamo vedere che nella tassazione non ci mettano a carico la raccolta, nella tassazione ci mettono a carico la raccolta e lo smaltimento, e la raccolta con lo smaltimento nel sistema attuale stiamo parlando di oltre 400 euro a tonnellata, perché l'incenerimento c'ha un costo, la discarica c'ha un costo, e lo paghiamo noi, non lo pagano altri, mentre il riciclo c'ha, oltre il costo della differenziata iniziale un po' più elevato, ma c'ha un rientro dei contributi di materiali che si rivendono, c'ha dei costi di industriali che sono 20 volte inferiori, c'ha un'occupazione che sviluppa che è 20 volte superiore, quindi stiamo parlando di una cosa che ovviamente non avvantaggia una classe imprenditoriale assistita che oggi continua a voler costruire inceneritori perché sono incentivati con i CIP 6, quindi questo non ci interessa più. sull'industria assistita. A noi ci interessa l'industria del futuro, quella che oggi può produrre non solo il riuso dei materiali, quindi il risparmio sull'importazione, ma anche la diffusione di una di un tipo di trattamento che sia di impatto zero, perché nessuno di noi è disponibile a mettere in gioco la salute e la tutela del territorio. Quindi credo che stasera l'iniziativa di far partire Zero Waste Lazio corrisponde esattamente a questa esigenza. Mettere in rete tutte le vertenze, i comitati che si sono formati in questi anni, oggi rispetto alla sfida che c'è, rispetto alla sfida che abbiamo in questi mesi, quando andremo a chiudere il discorso con il piano rifiuti della Polverini. Credo a fine d'anno, perché in questo momento si tenta di scaricare sul commissario la patata bollente di dove si farà la nuova discarica, non assumendosi ancora la responsabilità di come si cambia il ciclo dei rifiuti. Ecco, questa è una cosa che rimane pendente, e noi invece vogliamo che se ne parli prima, perché nessuno è disponibile a accettare queste discariche così semplicemente come soluzioni provvisorie, perché di provvisorie in Italia non c'è praticamente nulla. Siamo molto preoccupati per la situazione dei siti di Fiumicino, perché sono probabilmente quelli più vicini a Malagrotta, quelli più utilizzabili in termini di modalità di trasporto e di vicinanza con gli impianti di selezione, perché gli impianti di selezione a Malagrotta ce ne sono due, ma solo uno funziona. Il commissario ci ha detto che ne vuole fare un quinto, non ci ha detto dove. Quindi è chiaro che il risparmio sui costi di trasporto è una delle caratteristiche che potrà essere decisiva per la localizzazione. Quindi questa rete noi riteniamo che possa fare oggi un patrimonio comune di quello che sta succedendo di meglio nel Lazio. Ad Albano gli amici ci hanno parlato di questo impianto, di questo progetto, scusate, di costruire un consorzio volontario che può essere sicuramente una delle soluzioni possibili nei comuni medio-piccoli, che va in qualche modo a corrispondere alla necessità poi di individuare un bacino in cui fare questi impianti, che non sono impianti che si fanno comune per comune, ma in un bacino di 150-200 mila abitanti. Quindi ci deve essere un consenso dei territori e ci deve essere un consenso delle popolazioni. Per questo noi siamo qui a sostegno di questi sindaci che hanno fatto questa scelta, perché siamo qui per testimoniare che noi vogliamo che loro prendano queste decisioni e vogliamo seguirli mano a mano nell'attuazione di queste decisioni. Ora, l'ultima cosa che lancio è il fatto che noi stasera cominciamo un percorso. È un percorso che però ci vede oggi già proporre una prima scadenza importante, perché noi dobbiamo prendere atto che il problema col prefetto dobbiamo risolverlo altrettanto che quello con la provincia. Abbiamo due facce della stessa medaglia: rafforzare il percorso del riciclo e della raccolta differenziata con l'impiantistica mancante, contrastare l'azione del prefetto, di cui forse arriveremo anche a impugnare la nomina, perché ci sono atti che vengono fatti in una maniera ancora poco chiara. Per cui Zero Waste Lazio credo che stasera possa già lanciare l'iniziativa già assunta nel Comitato Rifiuti Zero Fiumicino di indire una prima manifestazione il 5 novembre a Roma, a Piazza Santissimi Apostoli, dove abbiamo di fronte la Prefettura e la Provincia di Roma, i due referenti che noi oggi vogliamo, da cui vogliamo risposte precise, chiare ed univoche. Questo è il panorama su cui ci apprestiamo a lavorare insieme a tutti gli amici del Lazio. Grazie.
No, io volevo soltanto aggiungere che un distinguo che... Come? Mi sono presentato prima, comunque di nuovo per quelli che sono arrivati più tardi, sono Bruno Ghiggi, Rete Nazionale Rifiuti Zero e Diritto al Futuro, che è l'associazione che ha promosso la vertenza nazionale contro i CIP 6. Detto questo, volevo aggiungere alle cose che ha detto Massimo, che condivido, il distinguo tra i tanti comitati che nascono, anche quelli che nascono per il mal di pancia, e cioè la discarica a casa mia no, non la voglio, ma non la vuoi te, ma non la vuole nessuno. Ecco, nell'incontrare un sindaco virtuoso e coraggioso, il primo che nel Lazio, perché il Lazio non vantava nessuna delibera di questa natura, non c'è mai stato un tentativo di aderire a Rifiuti Zero. Ecco, il distinguo di Rifiuti Zero non è soltanto il porta a porta, che è un passaggio, poi sentiremo Paul Connet, per arrivare a Rifiuti Zero c'è un percorso. Non c'è una bacchetta magica che risolve il problema, per cui c'è la raccolta differenziata, ma il no secco alle combustioni, perché se no non ci siamo capiti. La raccolta differenziata non ci assicura, non ci esclude dal rischio della combustione. Si può fare raccolta differenziata e si può incenerire il rifiuto, si possono fare tutte e due le cose. Per cui loro sono molto abili a modulare le percentuali della raccolta differenziata affinché al limite si possano tenere in vita in questa convivenza forzata tutti e due i processi. Ecco, Rifiuti Zero, che sia chiaro per tutti, ripudia la combustione. Inceneritori di rifiuti, biomasse, turbogas. Questo sia chiaro, perché si può produrre energia anche risparmiando, facendo un uso razionale dell'energia. Per l'energia cito semplicemente quel LED che sta perennemente acceso sugli elettrodomestici di casa, dalla radiosveglia al televisore. Ecco, quello è proprio un errore progettuale di chi ha una mente energivora. Noi dormiamo e regaliamo i soldi all'Enel, esattamente quanti gliene regaliamo quando paghiamo in bolletta quel sovrapprezzo del 7 o del 9% che sono poi i chip 6, perché tutti ci riempiamo la bocca di questi CIP 6, in effetti sono soldi. Le centrali a biomasse prendono i certificati verdi ed è l'unico caso in cui il magazzino, cioè se io sono titolare di certificati verdi e non li vendo, per cui ce li ho in magazzino, l'unico caso al mondo in cui gli avanzi di magazzino per obbligo se li ricompra lo Stato ad un prezzo maggiorato rispetto a quanto è disposto a pagarli il mercato. Questa è pura follia, quelli sono i soldi nostri, Lì li paghiamo tutti. Gira in rete un documento di Federambiente che, nonostante il bel nome, non è altro che le associazioni che si preoccupano della raccolta e smaltimento rifiuti, per cui hanno dato questo nome Federambiente, che sta richiedendo alla classe politica, se fosse vero quel documento, io ripeto, me l'hanno sottoposto alla mia attenzione, ne prendo atto, c'è un rigurgito, cioè qui siamo davanti a delle aziende che ci dicono guardate, ci dovete dire chiaramente dove sono i soldi pubblici, perché poi noi facciamo gli investimenti in funzione a quello che voi stabilite, non può funzionare così. Questi sono degli imprenditori che vogliono fare utile senza però accettare il rischio del mercato. Lì dove stanno i soldi pubblici investo volentieri perché intanto ho la certezza di recuperarli. Ecco, questo è una stortura e se questo documento fosse vero ed è rivolto alla classe politica governativa per poter riavere in maniera certa i CIP 6 oppure i certificati verdi, la migliore risposta è proprio l'avvertenza nazionale che invece si pone come obiettivo di portare lo Stato nella figura del gestore dei servizi elettrici, che è il GSE, e chiedergli la restituzione a tutti i cittadini che aderiranno a quell'avvertenza per tutta quella parte pagata in bolletta, la paghiamo dal 1992, per cui, dal 1982, per cui abbiamo un'enormità di tempo che abbiamo pagato questa sovrapprezzo di un consumo che noi non effettuiamo, e farci restituire questa componente di denaro che anziché andare alle rinnovabili è andata alle assimilate. Per assimilati sono appunto gli inceneritori, le turbogasse con i certificati verdi, le biomasse e sono anche i petrolieri. E anche qui si innesca un paradosso, cioè io pago perché i nostri rifiuti vengano raccolti e smaltiti, i loro di rifiuti li pago io perché bruciandoli producono energia e dunque accedono ai CIP 6. Ecco, questo era solo un modo per sollecitare un po' la vostra attenzione su questa avvertenza che la Rete Nazionale Rifiuti Zero ha fortemente voluto, proprio per chiedervi la massima collaborazione, parlo dei singoli cittadini ma parlo anche dei sindaci, perché quando il sindaco paga
la corrente, l'illuminazione pubblica sta pagando con i soldi dei cittadini, anche, e ci sono già alcune decine di comuni che hanno aderito, anche se formalmente con 2-3 contatori, a questa vertenza nazionale. Io estendo anche al sindaco che ci ospita, e lo ringrazio per questo, ma lo dico anche e soprattutto a tutti quei comitati resistenti sui loro territori che vogliono fare questo, perché non c'è verso, finché noi lasciamo, e guardate che valgono 5 miliardi di euro l'anno, oltre l'80% si rimettono in tasca gli inceneritori e coloro che trattano e devono raffinare il petrolio. Non c'è verso, finché noi non glieli togliamo quei soldi, l'impiantistica sempre lì vorrà andare, altro che, come diceva Massimo, ma la raccolta differenziata se si può fare nei piccoli centri e non nelle città. No, è che le lobby di potentato sono particolarmente interessate a quei 5 miliardi, ma sono i nostri, facciamo sentire la nostra voce affinché vengano almeno ben spesi. Io sono ben lieto, anzi non te ne do il 7, te ne do anche il 10%, sono disposto a pagare. E anche sulla raccolta differenziata. Io non voglio che sia sempre il ragionamento economico a farla da principe. Io sono disposto anche a pagare 5 euro in più l'anno, ma viva Dio se so che ci ho creato 1000 posti nuovi di lavoro. In un momento di crisi come questo vado contro chi fa un regalo da 5 miliardi di euro e voglio che si crei posti di lavoro, specie nel luogo. Perché poi il problema dei rifiuti zero è anche cercare di trasformare in risorsa ciò che noi oggi consideriamo rifiuto, ma sul posto, cioè in prossimità, dove si produce, si ricicla. E tra l'altro da un punto di vista economico è una grande leva finanziaria, perché oggi c'è grossa pressione sulle materie prime, noi ne consumiamo di più di quanto il pianeta è in grado di produrla. Questa energia fatta anche di materie prime. Ricavare materia prima da rifiuti vuol dire sdoganarci da questo obbligo e dunque avere anche un grosso vantaggio di natura economica. Non voglio tediarvi oltre, passo la parola.
Allora, informazione di servizio, Polconet è arrivato e si sta sistemando, perché è arrivato da Napoli, quindi è stato preso come un pacco e portato rapidamente qui. E vi informo che siamo in diretta radiofonica con Centro Mare Radio, che manda la diretta di tutta la trasmissione. E adesso passo la parola a Mario Caniglia, Presidente dell'Associazione Eco Italia Solidale.
Grazie Massimo. Allora, io mi rifaccio un attimino a quello che diceva l'amico qui accanto, semplicemente puntualizzando un fattore secondo me di primo ordine, quello del discorso dei danni ambientali che si creano attraverso una raccolta di rifiuti non adeguata a quelli che sono gli standard di riciclo del rifiuto, di riuso del rifiuto. Molti pensano a dei costi, i costi possono sembrare dei costi improvvisi sulla bolletta della tassa a fine anno. In realtà però c'è poca cognizione del fatto che in termini economici si spendono miliardi di euro per quanto riguarda la cura delle persone che vivono in alcuni contesti dove ci sono determinate bombe ecologiche che creano tutta una serie di patologie. Queste patologie, viva Dio, vanno curate.
Scusa Massimo.
Prego.
Professor Falcone.
Sì. E dicevo, questo in termini economici a lungo andare non è che si risparmia sull'indifferenziata come oggi si fa in tutta Italia, tranne qualche piccolo caso sporadico, ecco, tipo Capannori o altri comuni che sono stati addirittura premiati con il famoso logo di ciclone. Intendo per esempio qualche comune dell'entroterra campano che in una situazione veramente disastrosa per quelle popolazioni sono riuscite alcune amministrazioni a creare il sistema di raccolta differenziata porta a porta, ma creando prima della raccolta differenziata la famosa filiera, perché senza una filiera giusta quella raccolta differenziata potrebbe finire tranquillamente negli inceneritori, perché noi sappiamo bene che le famose ecoballe che servono per i termovalorizzatori o cosiddetti inceneritori vengono composte soprattutto da rifiuti
che possono essere riciclati, anzi sono la maggior parte dei rifiuti riciclabili, parliamo di gomma, di carta, di legno, prodotti che hanno un'alta percentuale calorifera. Questi prodotti non sono quei prodotti che potrebbero non essere riciclati. Quindi alla fine tutto quanto il discorso del riciclo, se si crea prima una filiera adeguata e soprattutto un'educazione ambientale adeguata, una buona comunicazione da parte degli amministratori, soprattutto iniziando dal basso, quindi all'interno delle scuole, la famosa educazione civica che oggi molti presti scolastici fanno, ma addirittura anche il Ministero della Pubblica Istruzione ha tagliato le risorse per cercare di stabilire un sistema di educazione ambientale come obbligo nelle scuole. Noi siamo convinti che solo attraverso una buona comunicazione, creando una filiera giusta, si riesce a risolvere il problema in Italia della raccolta indifferenziata e soprattutto delle discariche e degli inceneritori. Grazie. Lascio la parola al professor Connet.
Ok. Riprendo io un attimo la parola, visto pensavo che il professor Connet era pronto, invece gli diamo qualche altro minuto.
Posso aggiungere su un dato a quello che dicevi?
Come no? Sì.
È un dato, lo riporto semplicemente. L'inceneritore di Brescia, quello il famoso fiore all'occhiello, si incassa 25 milioni di euro nostri l'anno in bilancio, mentre due medici italiani hanno calcolato con un modello predittivo che si chiama Externe, che è tranquillamente accessibile a tutti, è un sistema finanziato dalla Comunità Europea e che si preoccupa semplicemente di elaborare i dati di qualunque impianto che emette delle emissioni e le traduce in termini di costi sanitari ed ambientali. Allora, l'inceneritore di Brescia si prende 25 milioni, il dato non è aggiornato perché è al bilancio 2005 se non vado errato, 25 milioni si riprende, sono i nostri soldi attraverso i CIP 6, lascia secondo queste stime dei nostri due oncologi poco meno di 1.400.000 euro di danno sanitario l'anno. Per cui gli utili se li prende lui e le perdite le distribuisce sul piano sanitario a tutti i cittadini. Questo è conferma di quello che diceva poc'anzi. Prego, se vuoi continuare su.
Grazie. No, dicevo, ecco, per esempio io qui ho portato dei gadget, non so se qualcuno di voi li ha visti fuori sul banchetto. Questo è uno degli esempi della raccolta differenziata, seria. Questo è fatto interamente in carta riciclata. È un gadget della promozione ambientale che noi distribuiamo nelle oasi che gestiamo, soprattutto ai bambini, alle scolaresche. All'interno c'è un substrato che proviene proprio dalla raccolta differenziata, quindi è l'umido che poi si fa substrato, terriccio. Ecco, questo non è nient'altro che un piccolo gadget che può far capire come funziona veramente la differenziata facendo filiera. C'è un'industria che attraverso la carta riciclata ci crea il contenitore, il pigmento è fatto in pigmenti naturali, quindi anche la stampa non è inquinante, all'interno c'è un terriccio che proviene dal rifiuto umido delle nostre case, qui dentro crescerà un albero forestale che poi noi metteremo a dimora. Quindi già questo fa capire che è possibile agire attraverso la coscienza delle popolazioni, soprattutto delle giovani popolazioni, a far capire che soprattutto il discorso che riguarda gli imballaggi, perché il problema serio in Italia sono gli imballaggi, manca una coscienza ecologica da parte delle multinazionali e delle industrie, perché oggi la Comunità Europea ci impone ad etichettare ogni prodotto di largo consumo con il marchio della provenienza del prodotto e il contenuto. Ma la Comunità Europea non ci dice di etichettare qualsiasi tipo di prodotto con l'impronta ecologica che questo prodotto crea sulla comunità. Io credo che oggi sia il caso di capire, di dare la possibilità all'utente di scegliere tra un prodotto ecologicamente compatibile ed un prodotto invece che ha una devastazione in termini ambientali, perché se pensiamo un attimo agli elettrodomestici, dopo qualche mese di vita ognuno di noi è abituato a cambiare il telefonino, a cambiare il televisore, a cambiare il proprio PC.
questi la maggior parte delle volte finiscono in discarica, mentre possono essere tranquillamente rimessi in mercato, semplicemente cambiando dei sistemi da parte delle industrie che producono questo tipo di materiale, adeguandoli attraverso l'immissione di altre schede, quindi facendoli vivere questi prodotti, non abbandonandoli addirittura, come diceva prima l'amico, nei laghi, nelle campagne, nei parchi, sulle strade, perché oggi la gente ha anche il problema che non sa dove conferire questo prodotto. Le isole ecologiche sono ottime, ma non risolvono il problema. Bisogna partire da una coscienza già da chi produce ciò che è il bene di primo consumo. Se non si parte da questo e non si crea una filiera giusta sulla raccolta differenziata e sul riciclo puro del rifiuto, noi in Italia non avremo mai il sistema che il professor Connett ci deluciderà, quindi il sistema San Francisco, che è un sistema virtuoso. Credo che solo attraverso una sinergia fra i vari enti, le varie amministrazioni, le varie associazioni che vogliono veramente mettere in atto un sistema virtuoso di rifiuti, che io ripeto, parto sempre dal presupposto che il rifiuto non deve essere un problema, ma può e deve essere una risorsa per tutti, deve creare economia sul mercato, deve creare posti di lavoro, deve creare anche una sensazione di vivere una vita sociale adeguata a quello che l'Italia può produrre in termini anche turistici. Quindi oggi credo che ci sia la maturità giusta per iniziare un percorso virtuoso per fare in modo che si chiudano termovalorizzatori, inceneritori, discariche, tutto ciò non è concepibile. Oggi la tecnologia ci permette di risolvere il problema rifiuti senza creare danni ambientali, anzi creando ricchezze. Serve solo ed esclusivamente una buona coscienza da parte delle popolazioni e soprattutto da parte degli amministratori. Vivaddio, oggi come oggi stanno iniziando su un percorso, diciamo, di condivisione di questo problema, ma la strada credo che sia ancora lunga. Dipende da noi, tutto dipende da noi. Se veramente lo vogliamo, io credo che nel giro di qualche anno, così come la Comunità Europea ci impone, entro il 2020 noi saremo in grado veramente di risolvere il problema rifiuti. Grazie.
Allora salutiamo il sindaco di Cerveteri, Gino Scioglie, che è appena arrivato, che purtroppo non si potrà trattenere fino alla fine dell'incontro e quindi ci dà adesso un'informazione sull'attuazione del percorso rifiuti zero anche a Cerveteri. E dopodiché ci stiamo attrezzando con Paul Connett perché dobbiamo portare il proiettore sopra, sarà un pochino più complicata ma lo facciamo.
Sì, brevemente ci tenevo ad essere presente per testimoniare l'impegno e l'interesse dell'amministrazione di Cerveteri a questo processo che si sta portando avanti, sia perché l'avevamo iniziato da tempo, sia perché è reso ancora più cogente e importante a causa di queste discussioni, chiamiamole anche forse decisioni, voglio sperare che non sia così, legate allo spostamento della discarica di Malagrotta. Come dicevo, non mi posso fermare perché ho un impegno con il Vescovo, che oggi, come sapete, è San Francesco, patrono d'Italia, e una delle nostre parrocchie è intitolata a San Francesco e c'è il Vescovo presente, e avevo già dato la mia disponibilità. Però, ecco, sappiate, poi lo comunicherò formalmente al Comitato, che la Giunta ha adottato la delibera con la quale si prende atto, anzi si ratifica il documento che hanno sottoscritto tutti i sindaci del comprensorio, quei 7 sindaci che hanno preso questo impegno, tra cui appunto il comune di Ladispoli e quello di Cerveteri, e quindi la Giunta ha adottato questa delibera che verrà poi sottoposta anche al Consiglio Comunale. Quindi buon proseguimento. Mi dispiace di non poter seguire l'interessante presentazione di Paul Connett e vi auguro comunque buon lavoro a tutti. Grazie.
Yes, whilst we are waiting, we can practice our song. No agli inceneritori, no agli inceneritori, no. The rest is in English. Mine eyes have seen the garbage that's burning on the grate. We must stop incineration before it is too late. Unless we wish the dangers, we had better separate. And we must do it now. No, Ali, incinerator. No, Ali, incinerator. No, Ali, immediatory. Is this the mold ameliorate? Whilst we recognize our landfills all are swelling with the waste.
That's Malagrotta.
That doesn't justify a bad decision made in haste. Let us put our heads together so the problem may be faced. And we must do it now. Ba-ba-ba-bum. We and no Ali incinerator. No Ali incinerator. No Ali incinerator. Resisting on mode ameliorate. Okay. I have no more songs.
Ci sono più canzoni, no? Nell'attesa della presentazione di Paul.
Well, let's you can translate. We have just had a very exciting experience in Naples.
Appena avuto un'esperienza molto interessante a Napoli.
I've been to Naples maybe 10-12 times since 1996.
Dal 96 c'è stato a Napoli da 10-20 volte già.
And I've spoken to many communities inside the city and around the city.
Ha parlato con molte comunità di cittadini sia dentro il comune che al di fuori del comune, nelle zone circostanti.
But never to the politicians.
Ma mai ai politici.
Never.
Mai.
The politicians. And I used to say that something smells in Naples.
E mi trovavo a dire che c'è qualcosa che c'è un odore strano a Napoli. C'è...
Mr. Basolino. But,
Basolino.
Anyway, yesterday I was with the mayor and the deputy mayor of Naples, and they declared that Naples is going to adopt the zero waste strategy.
Ieri era col sindaco e il vice sindaco di Napoli che entrambi hanno confermato che Napoli aderirà alla strategia rifiuti zero, zero waste.
So, this is a tremendous victory for the citizens, for the cittadini in Naples and the surrounding areas.
È una vittoria senza precedente per i cittadini di Napoli e delle zone circostanti.
And also it took a terrific amount of courage from the mayor to do this, because he is having to stand up against the central government, the regional government and the Camorra.
E il coraggio del sindaco è stato veramente inimmaginabile se consideriamo che si è dovuto mettere contro sia il governo nazionale che il governo regionale che i governi locali.
And this morning we had a meeting in Naples organized by the United Nations, the Cities of the Future, it was called, Cities of the Future.
Stamattina è stato a questo incontro organizzato dalle Nazioni Unite che si chiama Città del Futuro.
And so these people from Peru, from Africa, from New Zealand, from many different countries were very interested to hear how the city with the worst waste management in the world, Naples, could become a model city for zero waste. It's a very exciting moment.
In questo convegno erano presenti persone di tantissimi paesi, dal Perù, la Nuova Zelanda, l'Africa, e erano molto interessati e si chiedevano come poteva una città che ha un record così negativo per quanto riguarda i rifiuti diventare addirittura un modello.
But they know it's not going to be easy, but they recognize that they have to do something different.
Ma sanno che non sarà facile e si rendono conto che dovranno fare qualcosa di veramente diverso.
And it's a new discipline.
Una nuova disciplina, una nuova materia.
Not fascist discipline.
Non quella fascista.
Where they need to build incinerators and landfills in the Naples area, they needed the army to push these in.
Hanno avuto bisogno dell'esercito per portare avanti la loro strategia di inceneritori e discariche nella zona di Napoli.
The army has a permanent base in a landfill, discarica, in the national forest there on Vesuvia.
Sì, in un parco naturale, in un bosco, c'è l'esercito che ha una postazione permanente proprio per proteggere una discarica vicino al Vesuvio.
But Refugee Zero is democratic discipline.
La disciplina, la materia rifiuti zero è veramente democratica, all'opposto.
And the best systems in the world is when the local politicians work together with the cittadini.
Ecco qual è la miglior soluzione, quando le amministrazioni locali lavorano gomito a gomito insieme ai cittadini.
And in a few days Jack Macy, who is one of the leaders in the waste department of San Francisco, will be in Rome, a meeting with the mayor of Rome.
Nei prossimi giorni Jack Macy, che è uno delle autorità incontrastate della strategia Zero Waste dall'America, sarà qui a Roma per discutere di questa cosa con il sindaco alemanno.
And Sergio Apollonio from the Cittadini Fighting Malagrotta landfill and gasification in Malagrotta has been trying for 2 years to get the mayor of Rome to visit San Francisco and look at the zero waste program in San Francisco.
Questo mentre Sergio Apollonio del Comitato Malagrotta, che tanto si è battuto contro la discarica e contro anche i nuovi impianti di incenerimento, ha provato per 2 anni a portare alemanno a San Francisco a rendersi conto di che cosa si poteva fare di diverso.
So, okay, are we getting...
Siamo quasi pronti con la presentazione?
No, not yet. Okay.
No, non ancora.
Un minuto.
Not yet.
No. Okay. I'm going to perhaps, I think, would be useful here because I'm not sure if it's on the slides. So let me give you the arguments against incineration. Why you do not want an incinerator in this area.
Allora, attendendo la presentazione, magari lui ci dà una lista di argomenti che sono definitivamente contro l'incenerimento, così da farci un punto, insomma, sulla questione.
First of all, they are extremely expensive and a huge waste of taxpayers' money.
La prima cosa da dire è che sono estremamente dispendiosi e un grandissimo spreco di risorse dei soldi dei cittadini.
This is in the interest of big multinational corporations and the politicians that get paid by them.
Dietro a questo si celano gli interessi di grandi società, a volte transnazionali, e naturalmente gli interessi dei politici che vi attingono.
Maybe I have to check this machine.
Deve andare un attimo a vedere.
Scusami.
Se qualcuno è.
We're all set? Okay. A sustainable solution for waste. Oh, but you better come here too, because you can't see the... Okay.
But no, you can got one there.
I don't think they're going to walk together.
I don't know. Okay. Okay, so... Next. So this is my 51st visit to Italy. And I keep coming back for two reasons. One, vino rosso. And two, Italian creativity.
La sua 51esima visita in Italia è giustificata dal fatto, prima di tutto, del vino rosso e il secondo, la creatività italiana.
And my trips have all been organized by Rossano Urchellini, who is a primary school teacher in Capannori in Tuscany, who has led the zero waste movement in this country.
Rossano Ercolini è l'organizzatore del suo viaggio e Rossano è un maestro elementare e è del comune di Capannori, è uno dei primi comuni in Italia che ha aderito alla strategia rifiuti zero. Primo.
This city is the 214th city.
Queste sono le città in cui Paul ha parlato già.
I think my trip should be sponsored by the Italian wine industry.
Il suo prossimo sponsor dovrebbe essere sicuramente l'industria enologica italiana.
Last year was a very special year for me, Ness. In January I spoke in front of the United Nations Commission for Sustainable Development, next, and they invited me back to speak again in May, next, and then I spoke in the European Parliament with